Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Terremoto nella giunta di Beppe Sala. Dall'inchiesta sull'urbanistica di Milano condotta dalla procura del capoluogo lombardo emergono oltre 20 indagati e soprattutto 6 richieste di arresto, due delle quali per l'assessore all'urbanistica Giancarlo Tancredi e per l'amministratore di Coima Manfredi Catella. L'amministrazione non si riconosce nella lettura riportata dalla procura, ha fatto sapere Sala con una nota diramata da Palazzo Marino, ma è chiaro che ormai i nodi siano venuti al pettine. In Siria è caos dopo i raid che Israele ha sferrato contro il palazzo presidenziale e il Ministero della Difesa a Damasco. Gli Stati Uniti chiedono alle truppe siriane di ritirarsi per favorire la de-escalation, ma il governo denuncia nuovi attacchi da parte di Tel Aviv. A Bruxelles intanto è scontro tra Commissione e Parlamento dopo che Ursula von der Leyen ha presentato il bilancio dei prossimi anni, mentre in Italia il Tribunale di Roma ha deciso per 2 condanne e un'assoluzione nei confronti dei 3 carabinieri che avevano dichiarato il falso durante il processo sui depistaggi legati alle indagini sul caso di Stefano Cucchi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Dunque, lo sentivate, trema la giunta di Beppe Sala sotto i colpi dell'inchiesta sull'urbanistica portata avanti dalla Procura di Milano. Oltre 20 gli indagati, 6 le richieste di arresto, 2 delle quali rivolte all'assessore all'urbanistica Giancarlo Tancredi e all'amministratore di Coima Manfredi Catella. Fino a oggi non erano stati coinvolti né politici né grandi nomi del mondo dell'edilizia, mentre ora tra le carte compare lo stesso sindaco, seppur non indagato. In serata Sala ha avuto un confronto con l'assessore Tancredi a Palazzo Marino e con una nota ha fatto sapere che la sua amministrazione non si riconosce nella lettura della procura. Che cosa sappiamo finora e quali sviluppi potrebbe avere questa vicenda? Sentiamo gli ultimi aggiornamenti in diretta con Roberto Maggioni. Roberto, buonasera.
Buonasera Viviana, sì, partiamo dalle dichiarazioni del sindaco Sala che citavi poco fa, arrivate in serata, dichiarazione che rimanda al mittente le accuse della Procura di Milano. Non ci riconosciamo nella lettura della Procura, scritto Sala in una nota. Ritengo necessario avere un quadro più completo dei rilievi che stanno emergendo in queste ore. Posso solo dire che l'amministrazione non si riconosce nella lettura che viene riportata, ha scritto Sala, che aggiunge anche un'altra cosa, un messaggio che il sindaco invia alla Procura di Milano. Da diversi mesi l'amministrazione comunale ha intrapreso un percorso di riorganizzazione e ha assunto nuovi provvedimenti. Gli ultimi accadimenti dovranno essere compresi e valutati perché non venga vanificato il prezioso percorso intrapreso, scrive Sala, che sembra dire alla Procura che l'amministrazione stava appunto seguendo le indicazioni arrivate dai magistrati, ma ovviamente questa nuova linea dell'amministrazione comunale non può avere un effetto retroattivo sulle indagini, su quanto fatto dal comune in tutti questi anni. In questi minuti l'assessore all'urbanistica Tancredi, dopo un faccia a faccia con il sindaco Sala, si sta confrontando con i suoi avvocati prima di assumere qualunque iniziativa. Restiamo quindi in attesa anche di capire cosa dirà Tancredi, anche se resterà al suo posto. Nel frattempo a Milano i grossi progetti urbanistici, a partire dalla vendita dello stadio di San Siro, sembrano destinati a fermarsi. Lo chiedono dall'interno della maggioranza i Verdi e vedremo nelle prossime ore che cosa dirà il Partito Democratico, che fino ad ora è rimasto in silenzio. È in corso una segreteria milanese, sono in corso colloqui anche con la segreteria nazionale. L'affare San Siro è il primo che potrebbe saltare, anche perché dovrebbe andare in giunta lunedì prossimo, ma l'assessore che deve portarlo avanti è proprio l'indagato Tancredi. La procura nell'ordinanza di oggi, che chiede l'arresto di Tancredi, ha usato parole pesantissime, ha parlato di eversione, di eversive degenerazioni dell'assessore Tancredi in sintonia con Sala, hanno scritto i PM, riferendosi al funzionamento della Commissione Paesaggio, che è il luogo dove il modello Milano è diventato, secondo quanto tratteggiano i PM, un sistema corrotto che ha piegato gli interessi pubblici a favore di una elite di immobiliaristi, di costruttori e di architetti. Dei nomi di spicco c'è quello del fondatore del colosso immobiliare Coima, Manfredi Catella, il re dei grattacieli di Milano, e anche quello dell'architetto Stefano Boeri, indagato per la terza volta in pochi mesi. Lo scenario delineato dalla procura è quello di un gruppo di professionisti che, grazie alla Commissione Paesaggio, aveva costruito un PGT Ombra, un piano di governo del territorio Ombra, e che avrebbe incassato alte parcelle, che sarebbero poi le mazzette moderne. Uno degli indagati, l'architetto Scandurra, avrebbe incassato 2,5 milioni di euro in fatture legate alle consulenze sui progetti finiti sotto indagine e che per i magistrati sarebbe corruzione. Anche l'ex presidente della Commissione Paesaggio, Marinoni, ha un elenco di parcelle incassate piuttosto lungo, e il tutto sarebbe avvenuto, concludono i PM, in una permanente situazione di conflitto di interessi, che tutti, compreso l'assessore Tancredi, conoscevano. A voi la linea.
Grazie Roberto, e allora ti ritroveremo nel giornale radio di domani mattina ore 7:30. Dunque, quali riflessioni induce l'esplosione di questa inchiesta? Sentiamo l'editoriale della direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
Quando nello scorso dicembre al Comune di Milano si doveva rinnovare la Commissione Paesaggio in mezzo alla bufera giudiziaria montante, l'architetto Giuseppe Marinoni fu tenuto dentro. Ne era stato il presidente ed era indagato già da un mese. Non un bel segnale verso la città e nemmeno verso la procura, a cui l'amministrazione con questa mossa diceva andiamo dritti per la nostra strada. E infatti, ancora poche settimane fa, alla festa di Radio Popolare il sindaco Sala azzardava «è tutto da vedere che abbiano ragione loro», riferendosi ai magistrati. Oggi quei magistrati rincarano la dose, ci dicono che Marinoni è da considerare un faccendiere che ha le spalle coperte dall'assessore Tancredi e che i due si muovono in sintonia con il sindaco Sala. Il tutto alla vigilia della mossa che Sala stava tentando sull'affare San Siro, uno strattone in avanti che stavolta ha fatto arrabbiare anche i più mansueti nella maggioranza. Quell'affare deve essere messo come minimo in stand-by perché forse il sistema sta crollando. Diciamo forse perché la tesi della procura deve ancora passare il vaglio del GIP e poi di un eventuale processo, ma le ragioni di opportunità politica per una pausa di riflessione sono già ora sotto gli occhi di tutti. Obiettivo numero uno deve essere evitare di consegnare la città alla destra alle prossime elezioni. C'era chi pensava che Meloni o Trump sarebbero stati più o meno come Draghi o Biden. È inutile ora commentare. Si spera che sia chiaro cosa significherebbe essere governati da un uomo di La Russa o di Salvini. Se il GIP accoglierà le richieste di arresto, il sindaco rimuova l'assessore Tancredi e nomini al suo posto una persona che non abbia interessi nell'immobiliare. Il Partito Democratico, che ha sulle spalle il compito più difficile, imponga un ripensamento del modello di sviluppo della città. E sarà comunque un peccato che ci si arrivi sospinti da un'inchiesta giudiziaria.
Lasciamo Milano per volare in Medio Oriente. Damasco ancora sotto le bombe israeliane. Il palazzo presidenziale e il Ministero della Difesa sono stati scelti come bersaglio simbolo da Tel Aviv, che aveva minacciato il governo siriano di intensificare gli attacchi sul paese se le forze governative non si fossero ritirate dal capoluogo meridionale di Sueida, dove si scontrano da giorni con le milizie druse, scontri tra l'altro che hanno già fatto oltre 300 morti. Sono invece almeno 3 le vittime di oggi, oltre 30 i feriti, sempre nella capitale Damasco. Nel corso della giornata si sono moltiplicati gli appelli a Israele perché interrompa gli attacchi e rispetti l'integrità territoriale siriana, con il segretario di Stato americano Marco Rubio che da Washington ha detto siamo sulla strada della de-escalation. Anche la Turchia chiede nel frattempo agli Stati Uniti di fermare Tel Aviv. Sentiamo il cooperante giornalista indipendente Marco Magnano che ci ha raccontato la giornata di oggi vista da Damasco. Questa è la sua testimonianza.
Il governo israeliano ha mandato, diciamo, un avvertimento non verbale e quindi ha colpito per 4 volte la sede del Ministero della Difesa, che si trova nella centralissima piazza Umayyad, e un bombardamento invece nei pressi o sul palazzo presidenziale siriano. Per la popolazione damascena la giornata di oggi è stata di grande tensione, un po' perché ci si percepisce profondamente indifesi, ma anche perché quella di Sueida è una comunità che in gran parte poi fa da pendolare tra Damasco e Sueida, quindi da un lato c'è anche questo elemento, famiglie che non possono riunirsi perché la tensione ha fatto sì che magari i capi famiglia si trovino a Damasco non potendo tornare a Sueida, e la popolazione drusa di Sueida è scappata verso le montagne. E poi, certo, un bombardamento su questa scala fa naturalmente interrogare chiunque su quali siano le proprie condizioni di sicurezza. Volti molto tesi all'interno di qualunque ufficio, di qualunque strada, di qualunque piazza e locale, perché la vera domanda è: ma siamo di nuovo di fronte a una piccola fiammata come quella che abbiamo visto a marzo, ad aprile, a maggio, o siamo invece di fronte a una potenziale nuova grande escalation?
Dopo i bombardamenti israeliani era stato annunciato un cessate il fuoco a Suweida, sia dalle forze governative siriane sia da quelle druse, subito però smentito da un'altra fazione drusa. Tel Aviv ha ripreso dunque i bombardamenti mirati nella regione e ha spostato una divisione da Gaza verso la frontiera con la Siria, che oggi tra l'altro è stata violata da oltre 1000 drusi israeliani ed è ancora nel caos. Nel frattempo, proprio nella striscia di Gaza, le operazioni israeliane continuano. Oggi l'IDF ha confermato di aver completato un corridoio militare che attraversa Khan Yunis a sud, dividendo di fatto la città in due. Proprio vicino a Khan Yunis sono morte 21 persone che erano in coda per gli aiuti, in gran parte travolte da un movimento di folla causato da un lancio di lacrimogeni. Sono almeno 74 i palestinesi uccisi dall'alba di oggi. In Europa invece scontro tra Commissione e Parlamento di Strasburgo. Oggi è stato presentato da Ursula von der Leyen il bilancio dei prossimi anni da 2.000 miliardi di euro, che definirà come e quanto l'Unione Europea potrà spendere per le sue priorità. Ma il nuovo quadro finanziario nasce già storto, perché sono molti i punti critici che stanno già provocando polemiche e resistenze, anche nella stessa maggioranza Ursula. Da Bruxelles, Federico Baccini.
È la stessa impostazione del nuovo quadro finanziario pluriennale a scatenare polemiche già nel giorno della sua presentazione. La grande rivoluzione ruota attorno ai piani di partnership nazionale e regionale da presentare direttamente alla Commissione e l'esborso dei fondi per ogni singolo Stato membro a fronte dell'implementazione di riforme chiave sul modello del PNRR per la ripresa post-Covid. Ma questa centralizzazione, che garantirebbe alle 27 capitali di prendere il controllo sui fondi a scapito delle autorità locali, non piace quasi a nessuno, non alle regioni, non alle parti sociali e agli agricoltori, ma nemmeno a tutti gli stati membri. Durissima invece la reazione del Parlamento europeo, con tutti i gruppi che sostengono la maggioranza von der Leyen, incluso il suo PPE, che attaccano la Commissione per aver rinazionalizzato e diminuito i fondi per la coesione territoriale e l'agricoltura all'interno di un unico grande fondo da 865 miliardi di euro, che tiene dentro un po' tutto, anche migrazione, sicurezza e altre politiche. A proposito di migrazione, aumentano di 3 volte, fino a 60 miliardi, i fondi a disposizione per la gestione sul territorio, il controllo delle frontiere e la sicurezza. Competitività e difesa irrompono nel budget con un fondo a parte da 450 miliardi, mentre i 100 all'Ucraina rimangono fuori budget. Da oggi Parlamento e 27 governi dovranno iniziare a negoziare il budget finale. I colpi di scena non sono da escludere. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
E passiamo adesso alla cronaca italiana. È un probabile femminicidio quello avvenuto a Como nella notte tra il 20 e il 21 febbraio 2025, quando una 39enne è stata ritrovata impiccata nella casa che condivideva con il compagno. Il Tribunale di Como, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto l'arresto di Daniele Re, 34 anni, convivente della donna. L'uomo è stato fermato nel pomeriggio a Milano. È indagato per omicidio volontario aggravato e maltrattamenti. Secondo la Procura, la compagna non si sarebbe tolta la vita, come inizialmente ipotizzato, ma sarebbe stata strangolata. Due condanne e una assoluzione è quanto ha stabilito invece il giudice monocratico di Roma nei confronti di 3 carabinieri accusati di aver dichiarato il falso durante il processo sui depistaggi legati alle indagini sul caso di Stefano Cucchi. Il tribunale ha inflitto 3 anni e 6 mesi per il maresciallo Giuseppe Perri e 4 anni a Prospero Fortunato, all'epoca capitano e comandante della sezione infortunistica e polizia giudiziaria presso il nucleo radiomobile a Roma. Assolto invece con la formula "il fatto non sussiste" Maurizio Bertolino, all'epoca dei fatti maresciallo presso la stazione di Tor Sapienza. Nei loro confronti venivano contestati, a seconda delle posizioni, i reati di depistaggio e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Abbiamo allora raggiunto al telefono Fabio Anselmo, legale della famiglia Cucchi.
È chiaro che la predicata della famiglia Cucchi, che ha vissuto questi 15-16 anni di processi, siamo invecchiati in quelle aule, è stata un fatto eccezionale. La capacità di Ilaria di resistere anche di fronte ai genitori che consumavano la loro vita, la loro salute proprio in quelle aule giudiziarie nelle quali per tanti anni sono stati messi sotto accusa per la morte di Stefano addirittura. Quindi questo di fatto attraverso, diciamo, strategie difensive e anche mediatiche che tendevano a colpevolizzare la vittima e la famiglia della vittima per la morte appunto di Stefano. Uno dei test più importanti del processo che è il carabiniere Riccardo Casamassima, che tra i primissimi ha parlato insieme alla moglie Maria Rosati. Era un tentativo di depistaggio veramente pregevole, che non è rimasto isolato. Chi lo ha fatto è stato condannato già nel processo Ter, la condanna è stata confermata recentissimamente dalla Corte d'Appello di Roma. È stato indagini soggette continui depistaggi, processi soggetti a continui depistaggi. Bene ha riassunto la, diciamo, drammatica situazione della vicenda del processuale Stefano Cucchi, pubblico ministero, quando ha parlato di 9 anni di depistaggi, dal 2009 al 2018.
Prima di salutarvi le ultime dal mondo dello sport, a partire dagli europei di calcio femminile in corso in Svizzera. È la serata dei quarti di finale, quando mancano poco più di 2 minuti più recupero alla fine, l'Italia è sull'1-1 contro la Norvegia. In caso di prolungato pareggio si andrà avanti fino ai possibili rigori. Bellissime notizie arrivano invece dai mondiali di nuoto di Singapore, dove l'Italia conquista le sue prime medaglie con Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci. I due azzurri si mettono al collo l'argento nella 10 km in acque libere maschile e femminile. Si qualifica direttamente per i quarti di finale il Settebello, la nazionale maschile di pallanuoto ha strapazzato il Sudafrica 28-4. Domani alle 10 in programma la sfida degli ottavi della pallanuoto donne, il Sette Rosa scenderà infatti in acqua contro la Cina. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazia.